San Bitter invita a godersi l'aperitivo anche a...
Tra 5 secondi si va in scena!
Camerino.
Serve pepe, noce moscata e cannella.
La Spezia.
Ma che usa lei tutta questa acqua?
Milano Marittima.
San Bitter, analcolica emozione.
L'altro lato.
Putro, tu sei un hacker?
Sì, possiamo dire di sì.
Ok, chi è l'hacker oggi?
L'hacker è una persona curiosa, creativa, con tanta voglia di imparare e soprattutto di condividere poi le sue conoscenze.
Oggi all'altro lato ribaltiamo un po' il mondo dell'informatica. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti all'altro lato dagli studi di Milano di Radio 2 in diretta con i vostri lati B, ma lo sapete, all'altro lato ci piace proporvi altri punti di vista legati al nostro mondo, legati al nostro quotidiano. Beh, oggi tenteremo di smontare un po' il computer che ci accompagna tutti i giorni. C'è chi lo usa di più, chi lo usa di meno, chi lo sa usare, chi non lo sa usare, tipo me, però rimane fonte primaria della propria professione, anche solo per andare in internet o anche solo per scrivere articoli o documenti. E lo facciamo col nostro approccio tipico, cioè abbiamo chiamato degli esperti nel settore del ribaltamento e sono due hacker, e scopriremo meglio cosa vuol dire hacker. E l'hacker per definizione ha un nickname, perché in questo mondo virtuale, che è il mondo della rete, anche loro vogliono costruirsi un'altra identità e mantenere segreta, così tra virgolette, insomma, quella reale. Do il benvenuto a Putro e a Bombo. Ciao Putro.
Ciao.
Ciao Bombo. E vabbè, adesso intanto come nasce un nickname, perché non hai la faccia da Bombo.
No, infatti è nato per caso, è nato perché una volta scoperta internet ho scoperto che per chattare mi era richiesto di avere un soprannome, e la prima reazione all'epoca è stata quella di usare un'espressione giamaicana che è Bomboclat, che è un'espressione di disappunto tra le altre cose, e però poi mi è rimasta appiccicata, perché scopri che c'è internet, scopri l'email, ti fai l'account di email e usi il nick. E però poi dopo tutti cominceranno a chiamarti con il nick dell'email.
Allora, oggi avremo un compito importante, un duplice compito, nel senso, non essere troppo banali per chi ci capisce qualcosa di informatica, non essere troppo tecnici per chi invece è profano in materia, quindi cercheremo il giusto equilibrio. Intanto abbiamo dato questa definizione anche poetica dell'hacker, quindi una persona che è curiosa, una persona che vuol capire come funziona un computer, una persona però libera, che vuol cercare nuove informazioni, e queste informazioni le vuole mettere in condivisione. È questo l'hacker, Putro?
Sì, sostanzialmente sì. Nella storia degli hacker, gli hacker hanno sempre studiato i computer, ci hanno messo le mani sopra, li hanno spesso ribaltati, nel senso, hanno cominciato a usarli per fare cose per cui non erano previsti. Gli elaboratori all'inizio erano appunto delle macro calcolatrici. Qualcuno ha avuto l'idea: benissimo, potremmo farci un giochino con questa cosa qua. I videogiochi li hanno inventati gli hacker, già negli anni 70. Questo è un classico esempio di come prendere una cosa e stravolgerne l'utilizzo. Prendere una calcolatrice e farlo diventare un videogioco.
Oh, ok, e prendere la mia carta di credito e clonarla, anche questo è da hacker?
No, magari studiarsi gli algoritmi con cui sono protette le carte di credito e scoprire che non sono così sicure, e quindi lamentarsi con la propria banca del fatto che non è sicura, sì, perché c'è la ricerca scientifica su quello che è il metodo di sicurezza utilizzato. Fare la clonazione per farci dei soldi è un atto criminale e non c'entra con l'hacker, nel senso che io potrei mettermi a fare questa attività senza aver fatto nessuno studio, aver solo acquisito da un altro il modo di farlo.
Perché giornalisticamente un po', insomma, hacker e delinquente sono spesso stati accoppiati?
Sì, molto spesso, troppo spesso.
Troppo spesso. Ok, allora perché parliamo di questo? Anche abbiamo preso spunto da un meeting, si terrà dal 9 al 18 giugno, il meeting annuale degli hacker italiani, perché comunque tra di voi vi conoscete, vi frequentate.
Sì, su internet ci si incontra quasi quotidianamente, nelle mailing list o nelle chat, e si scambiano informazioni rispetto ai progetti che ognuno sta portando avanti, no? Gli hobby, le passioni di ricerca, e l'hack meeting è il momento in cui ti incontri per svelare al pubblico quelle che sono state le tue ricerche, le tue conoscenze. Quindi ci sono un sacco di seminari e workshop che ciascuno di noi decide di portare, per, appunto per presentare un modo di approcciarsi all'informatica che non è quella di aver paura di esserne dominato, ma di giocarci insieme, capire come si può utilizzare, che cosa si può creare insieme.
Diamo subito il sito www.hackmeeting.org e poi appunto capiremo perché mi hanno smontato Facebook, mi hanno smontato Google, mi hanno smontato Word, mi hanno smontato il mio PC. Di fatto non si può fare niente, non si può far niente. L'altro lato. And all at once I knew at once, I knew he needed me. Da 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 da. www.hackmeeting.org, il sito ufficiale del meeting delle comunità hacker dal 9 al 18 giugno. Ho dato prima una data sbagliata, è un po' una fase preparatoria, contatto con le università, poi ci racconterete anche quello che andate a combinare, poi invece ci sono proprio 3 giorni di incontro e confronto tra di voi.
Giusto? Esattamente, sì, i primi dal 9 al 18 andiamo nelle università ad annunciare Hack Meeting, facendo dei seminari in collaborazione con dei professori nelle varie facoltà e su varie tematiche. E per cui ci sono una serie, ogni giorno, un giorno siamo in Brera, tipo il 9 siamo in Brera, l'11 siamo a fisica, il 12 siamo a sociologia, il 15, il 16, un, 17
una tournée,
design,
insomma, tra l'università. Andiamo un po' nello specifico della vostra attività di hacker e non vi faremo smanettare in diretta, tranquilli, però vogliamo capire un po' quella che c'è, la filosofia dietro. E, il software libero è una delle vostre bandiere da sempre della comunità hacker. Cosa si intende per software libero ed è una risposta o una controrisposta a cosa?
È una controrisposta al software chiuso. Intanto il software libero è un software che di cui viene diffuso il codice sorgente, cioè le istruzioni che vengono compiute dal software sostanzialmente. E quindi chiunque ne abbia ovviamente le competenze è in grado di leggerlo, studiarlo, migliorarlo e non ha vincoli rispetto al modificarlo. Mentre se io ho Microsoft non posso studiarlo perché non ho a disposizione il codice, io non so come funziona il sistema operativo di Microsoft. Anche se scoprissi come funziona, non ho il permesso di modificarlo, anche se l'ho comprato, anche se ho comprato la licenza di Microsoft. Quel software non è mio, il software è di Microsoft che me lo dà in licenza, cioè mi permette solo di utilizzarlo. Il software libero invece mi dice... tu hai questo software, puoi prenderlo, studiarlo, modificarlo, distribuirne una versione modificata, puoi farne assolutamente tutto quello che vuoi. L'unico vincolo è che se lo modifichi deve essere ancora rilasciato senza copyright.
Perfetto, perché è la condivisione.
In modo che anche gli altri possano continuare il tuo lavoro di miglioramento. E questo permette poi un miglioramento continuo, ovviamente.
Certo. Quindi Bill Gates è un po' il nemico da sempre, è un po' l'emblema forse, è un po' un simbolo, o è proprio lui l'uomo pericoloso che tutto gestisce, il grande burattinaio?
Ma no, Bill Gates si è conquistato un po' le attenzioni, perché è stato il primo a lamentarsi che qualcun altro gli aveva copiato il software, okay. Mentre invece gli altri hacker non si lamentavano. Lo consideravano un fatto, sta diventando popolare quello che ho fatto. Per lui invece era, mi stai rubando dei soldi. Quindi si è trovato un po' in disaccordo con il resto della comunità, ecco.
Ho capito, è molto chiaro. Però torniamo a Federico Taddia, utente medio del computer. Cambia qualcosa per lui se dietro c'è Windows o se dietro c'è un software libero? Cioè è una cosa etica di principio?
Sì, è sostanzialmente una cosa etica di principio, nel senso che secondo me se prendi 2 bambini di 6 anni e lo metti uno davanti a un computer con Microsoft e uno davanti a un computer con Linux, fanno esattamente, anzi forse fanno più cose con Linux, okay. Rispetto a quelle che fanno con Microsoft.
Perché io Federico Taddia, preso come emblema dell'incapace, non potrò portare nessun miglioramento a Linux, ma non voglio neanche farlo, cioè non mi interessa.
Certamente, però potresti averne un sacco di vantaggi, potresti essere sicuro che nessuno ha messo delle cose che ti spiano nel sistema che stai utilizzando, perché... Tutti quelli che hanno voglia possono leggere il codice di Linux e quindi vedere se c'è qualcuno che ti spia quando tu installi Linux.
Ok, la paura è un'altra delle parole chiave che so che sfrutterete, che utilizzerete molto nel vostro meeting. Ne parliamo fra pochissimo. Questo è L'altro lato. Franco Battiato, Il Vuoto. 2 hacker oggi all'altro lato non sono pericolosi e si lavano pure, nel senso c'è da sempre stata un po' l'immagine dell'hacker come un puzzone 24 ore al giorno chiuso davanti al suo PC, e anche questa è leggenda metropolitana, direi, bombo.
Sì, sì, ci siamo lavati.
No, nel senso.
Oggi sì.
Beh, certo, in radio, sai.
Esatto, uscendo dal nostro loculo.
No, dai, se è evoluto il concetto di hacker, insomma, ce lo state raccontando ed è una persona adesso che ha voglia di capire quello che sta utilizzando e condividere queste informazioni che raccoglie. E, giusto una cosa su Facebook, perché ormai milioni di italiani sono su Facebook, anch'io lo utilizzo, anche i miei ascoltatori lo utilizzano, siamo in contatto anche attraverso questa piattaforma, a voi però non piace.
Ma non piace perché la gente racconta troppo se stessa e basta, e così si espone a volte anche senza, anche a chi non vorrebbe esporsi per quello che è. Mentre io mi ricordo internet come un luogo in cui ti inventavi personaggi, inventavi figure, per cui c'era un altro tipo di comunicazione, era più narrativa. Adesso è più spiccia, faccio la spesa, il mio capo è antipatico. Però poi alcune affermazioni che fai ti ritornano contro, perché sei troppo pubblico in questo ambiente Facebook.
E poi c'è il timore che comunque le informazioni vengano raccolte, vendute, utilizzate con finalità commerciali.
Naturalmente chi dove scrivi ti è dato gratis, ma perché qualcuno ci guadagna poi vendendo il tuo profilo, naturalmente. Questo Facebook la settimana scorsa ha fatto un accordo con gli spammer russi per dare un po' di profili e avere un po' di soldi, perché guarda, altrimenti non va più Facebook.
Guarda, il mio profilo potete anche fare, cioè prendete, intanto io poi non leggo le pubblicità. Se mi chiamate a casa non rispondo, quindi fate di me ciò che volete. Io sono mi metto tra parentesi. Cambiamo completamente argomento, molliamo i computer, non stiamo chiusi in casa, ma usciamo per la città, facciamola nostra e giochiamo appunto con quello che la città offre. Si chiama Alla Riscossa, giochi d'assalto ambientale, ed è un gioco che è partito ieri alle 19 qui a Milano e sta andando avanti. È di fatto una sorta di 24 ore ludica organizzata dal FAI e da esterni per scoprire luoghi dimenticati, tradizioni e storie poco note. Una maratona squadra con noi, una che sta giocando in questo momento. Do il benvenuto a Barbara Viola. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
Hai dormito?
No.
Ah no?
Infatti, no, perché praticamente ci hanno consegnato le domande del gioco a mezzanotte e da lì abbiamo iniziato e ancora non ci siamo fermati.
Beh, è una sorta di grande caccia al tesoro per la città.
Esatto, sì, è andata avanti tutta la notte, per poi ci sono prove che si possono fare quando si vogliono e altre invece con orari prestabilite. Ce n'era una alle 2 di notte, una alle 5:40 in centrale. Quindi sì.
Dacci già un assaggio della tua nottata. Alle 2 cosa vi hanno chiesto di fare?
Alle 2 ritrovo in Vittorio Emanuele con chitarra e cantare la mia bella Madonnina. E sì, sì. Alle 5:40 invece in centrale eravamo più o meno sulle 200 persone, quindi tanti che comunque sono rimasti svegli. Bisogna arrivare ogni squadra con un violinista e suonare la Traviata. Si suonasse la Traviata.
È facile. E come si fa a trovare un violinista alle 5 di mattina a Milano? Scusa.
Per fortuna in squadra c'era uno che aveva il violino e che qualcosina è riuscita ad abbozzare, quindi è andata bene.
Ok, ti sento stanca però, adesso questo secondo
me... Sì, abbastanza.
Esatto, la giornata è ancora lunga però, intanto diamo il sito, poi stai lì perché vogliamo appunto capire le prossime prove che dovete portare a termine. www.alariscossa.it, anche questo è L'Altro Lato. Alla Riscossa, giochi d'assalto ambientale, ne stiamo parlando all'altro lato. Come facciamo spesso, ci piacciono tutte le iniziative appunto che tentano di risvegliare un po' le città, i paesi, i quartieri, iniziative che ti fanno scendere in strada, ti fanno conoscere meglio appunto le quattro mura attorno alle quali vivi. Questo è un gioco, una caccia al tesoro, è iniziata ieri sera e sta continuando con noi Barbara Viola, che sta giocando. Barbara, a che ora finirà il tutto?
Entro le 7 di stasera bisogna aver inviato tutte le prove, le risposte delle prove.
Ok, quindi questa notte avete suonato e cantato, adesso
sì.
Invece qual è il prossimo step?
Ce ne sono vari, perché praticamente ci sono prove che sono prettamente nozionistiche, quindi si cerca su internet, libri, cose di questo tipo, e altre invece che sono sia nozionistiche per rintracciare vari luoghi in cui poi bisogna però poi arrivare e svolgere delle prove, contare determinate cose, trovare altre cose, fare delle foto, cose di questo tipo. Quindi siamo in giro che stiamo andando avanti e indietro per la città a cercare appunto tutte queste cose.
Ecco, in questo momento tu dove stai andando tu?
Io sto andando, in realtà non lo so
a dormire,
dove.
Te lo dico io. Questa...
Almeno devo aspettare stasera.
Ok, quindi insomma, e siete 200 partecipanti che stanno...
No, stamattina erano più o meno sui 200, sono più di 100 squadre, quindi non, perché ogni squadra è minimo di 2 persone fino a 5, quindi non so esattamente quanti sono in totale.
Siete riconoscibili per le vie della città?
Sì, abbiamo tutti un grembiule con scritto alla riscossa sopra.
Ok, perfetto, siete voi.
Quindi bisogna, sì, è obbligatorio indossarli facendo le prove, quindi sono molto riconoscibili. Sì,
grazie davvero.
Per i musei... ci hanno già detto, ci hanno già riconosciuto tutti.
Immagino. Ciao Barbara, buon gioco. www.alariscossa.it, l'onda verde, poi torniamo qua con gli Eker.
L'altro lato.
Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è L'altro lato. Vi ricordo che potete contattarci, potete inviarci i vostri lati B, l'indirizzo di posta elettronica per contattare la nostra redazione è l'altrolato@rai.it. Oggi parliamo di hacker, lo facciamo subito dopo. Eric Clapton. Scamhack Meeting è il meeting delle comunità hacker italiane, si tiene il 19, 20, 21 giugno a Milano. Hackmeeting.org è il sito per tutte le informazioni. Con me in studio oggi è Putro e Bombo, due degli animatori, insomma, di questo movimento legato agli hacker. E, la paura sarà una delle parole su cui vi confronterete, su cui lavorerete appunto come hacker. E, la paura di cosa e la paura perché?
Bombo. La paura del buio. No, è che in questi anni di isterismo securitario ci sono sempre più, la gente percepisce le persone intorno a sé come dei pericoli, come dell'ennesima minaccia, e quindi delle paure di cui appunto preoccuparsi, mentre invece noi siamo per un modello più di smitizzazione delle paure, per andare a capire cosa c'è dietro lo spauracchio, cercare di capire come risolvere un problema invece di sentirsi solamente minacciato da un problema. Ci piace la reattività, insomma, non so, cercare di smontare, non ci piace stare lì in un angolo al buio a aver paura.
Ecco, e la paura l'avete anche abbinato un po' alla privacy, che è uno, insomma, dei problemi, delle paure forse anche di cui siamo meno coscienti quando utilizziamo internet. Siamo veramente spiati, controllati, seguiti ogni volta che accendiamo questo cavolo di aggeggio?
La risposta è sì.
Ecco.
Quando accendete il computer e entrate in rete, diciamo che l'equivalente nella vita reale è come se aveste una telecamera che vi segue ovunque, sta sopra di voi, guarda tutto quello che fate, controlla i messaggi che scrivete, a chi li scrivete, magari non guarda cosa scrivete, ma potrebbe anche succedere, guarda i siti che visitate, siete continuamente sotto controllo, perché la rete funziona così. Nella rete questa cosa è poco percepita, la gente di solito non si preoccupa di questo. Se gli succedesse, siete anche identificati, nel senso che per accedere alla rete dovete dare un nome, un cognome, dovete essere identificabili. Se succedesse nella vita reale che uno, per entrare in un parco, per andare a correre, ci fosse lì qualcuno che dice mi devi dare un documento, tu reagiresti, ma come, io non sono un criminale, io voglio solo passeggiare nel parco, insomma.
Ok, ma quindi da hacker qual è il consiglio? Usate meno il computer?
No,
spegnetelo e andate a pescare.
Questa è una soluzione. L'altra soluzione è di dotarsi di quegli strumenti che ti permettano di non essere monitorato. Ad esempio, c'è un esempio banale, è un grosso progetto partito negli Stati Uniti qualche anno fa che si chiama Tor, che permette di navigare senza essere tracciati, ossia i siti che andate a visitare non sanno chi voi siete.
Ok, siccome qui facciamo anche nomi e cognomi, no? E facciamo un esempio. Prima, io per esempio uso Gmail come posta elettronica. Ogni volta che ricevo un'email, di fianco a una serie di pubblicità, casualmente, quindi o sono fortunati, casualmente legate ai contenuti, proprio ad alcune parole della mia email. Ecco, questo vuol dire essere controllati, seguiti e un po' sfruttati commercialmente?
Questo è uno sfruttamento commerciale delle tue comunicazioni private. Se tu avessi scelto inventati.org invece di Gmail, nessuna pubblicità sarebbe apparsa intorno ai tuoi messaggi personali.
Mm-hmm. Che cos'è inventati.org?
È un progetto che si propone di battere Gmail. un progetto che portiamo avanti da 7 anni di offerta di servizi internet gratuiti, liberi, senza pubblicità, senza controllo di quelle che sono le tue comunicazioni private. Quello che è visibile lo metti tu visibile sul web, e quella che è la tua mailbox è la tua mailbox. Non ti chiediamo neanche il nome e cognome per darti una casella.
Ecco, questo vuol dire non essere hacker, ma far parte di una comunità free, cioè vuol dire utilizzare con un occhio diverso appunto
le vuol dire computer. Ricordarsi gli anni 90 e il cyberspazio, la comunicazione libera, non essere spiati, ma essere una comunità scientifica di gente che scambia informazioni per...
Qual è il sito, me lo puoi ridare?
Inventati.org.
Ok, non starebbe male, federico.taddia@inventati.org.
È carino,
anche questo è l'altro lato.
E ha piovuto il caldo, ha squarciato il cielo. Dicono sia colpa di un'estate come non mai.
L'altro lato, etterai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. E lasciamo un attimo da parte gli hacker, cambiamo completamente argomento, com'è nello stile anche del nostro programma, però continuiamo a volare alto perché ci piace volare alto, e lo facciamo in mongolfiera. Si tengono in questi giorni dei giochi, sono una sorta di un festival di tutto ciò che vola, di tutto ciò che si può fare in aria. Sono giochi olimpici dell'aria, i World Air Games, www.wag2000.com, a Torino fino al 14 giugno. E tra le mille curiosità abbiamo scoperto che lì, proprio lì, c'è uno degli esploratori del cielo, uno che è da 40 anni che vola in mongolfiera, e se ho capito bene è stata anche la prima persona ad aver portato una mongolfiera in Italia. Do il benvenuto a Giovanni Aimo. Ciao Giovanni!
Buongiorno a tutti!
Hai volato oggi?
Stamattina ho fatto un volo bellissimo insieme ad altri 22 palloni. Era un volo di prova per questi World Air Games che cominciano effettivamente domani mattina.
Ho capito, ma Giovanni, davvero tu sei stato il primo a portare una mongolfiera in Italia?
Cioè, l'Aeroclub di Cuneo, di cui io sono stato istruttore per tanti anni, ha importato la prima mongolfiera in Italia, che era immatricolata a India, Sierra Lima, Zulu, Oscar, e questo è stato il primo pallone immatricolato in Italia nel dopoguerra.
Grande. Come si fa a portare una mongolfiera? Cioè, si smonta? Adesso, scusa la domanda banale, ma... Cosa ridi?
Dico, la mongolfiera sta tutta in un piccolo rimorchietto oppure dentro un furgone, che non è che si può portare gonfia, ovviamente, e quindi si monta e si smonta tutte le volte che si deve fare un volo. Ci vuole una mezz'ora di lavoro a montarla, un'altra mezz'ora di lavoro a smontarla, ha finito il volo, come abbiamo fatto stamattina.
Ho capito. Tu hai volato praticamente in tutto il mondo?
Io ho volato in tutto il mondo perché ho fatto le gare Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada, e poi ho fatto gare in molti altri posti, ecco. Uh-huh. Ecco, ho girato abbastanza.
E perché hai scelto la mongolfiera? Da dove nasce questa passione?
Ma io ho sempre avuto la passione del volo fin da bambino, quindi appena ho avuto l'età ho cominciato a fare il brevetto di volo a motore, e poi per caso appunto c'era questo primo pallone immatricolato in Italia e il nostro presidente cercava dei volontari, e io mi sono presentato, anche non avevo mai visto la mongolfiera prima, però mi piace volare con qualsiasi cosa, è stato un colpo di fulmine, ecco.
Che detta così, anche no, tu dici, mentre sei lassù, ho capito. Allora, tante storie immagino legate ai tuoi voli, e credo anche tanti aneddoti. Magari, dai, facci volare con te, credo che ci puoi raccontare alcuni di questi voli mitici che hanno accompagnato 40 anni della tua mongolfiera. Stiamo parlando appunto dei World Air Games, wag2009.com, il sito ufficiale. Voliamo in mongolfiera, lo facciamo con Giovanni Aimo, da 40 anni esploratore dei cieli di tutto il mondo con il suo pallone. Giovanni, dai, facci sognare, qualche aneddoto, qualche memoria legata ai tuoi voli.
Ma guarda, sono talmente tante le avventure che ho avuto in pallone, però me ne ricordo una in particolare, una traversata involontaria delle Alpi Apuane da Modena praticamente sul lago di Massaciuoli. Ho trovato una turbolenza fortissima sulla Garfagnana e poi praticamente sul lago non c'era più niente di vento e sono atterrato di notte in una pineta. Ecco, queste cose capitano anche. Oppure le cose che capitano più normalmente, come l'altro giorno volavo col mio pallone della Liquigas e sono atterrato in una scuola e sono usciti tutti i bambini e ho dovuto improvvisare una lezione sull'aerostatica proprio sul momento. Ecco, sono usciti tutti i professori, i maestri, insomma, è stata una cosa bellissima.
Cioè, quindi a volte è proprio il pallone che decide dove atterrare.
Sì, noi, anche se noi piloti cerchiamo sempre di andare dove vogliamo, cioè questo è il concetto fondamentale delle gare ed è quello che io insegno ai miei allievi, cioè a pilotare il pallone e a farlo andare dove vogliamo noi.
Sì.
Però alla fine chi comanda è sempre il vento, ecco, e quindi non sappiamo assolutamente mai dove atterreremo. Bisogna essere molto elastici. Noi andiamo piano, non andiamo normalmente molto in alto, anche se io ho fatto il record italiano 9500 metri, ma di solito si vola abbastanza bassi perché così si può parlare con la gente, si possono vedere bene tutte le cose sulla terra. Insomma, è un volo molto particolare il nostro.
Certo, ecco, e come si sta invece a 9000 metri appesi a un pallone dentro a un cestello?
Guarda, ecco, la cosa buffissima di questa cosa è che come gli aerei lasciano la scia, dato che il pallone non ha velocità relativa all'aria, io avevo una nuvoletta tutta attorno a me di condensazione, per cui da terra i miei equipaggi vedevano soltanto più una nuvoletta piccolissima in un cielo blu terso e io avevo il problema che mi si appannavano gli occhiali e prendevo l'ossigeno 5 litri al minuto per stare bene, ma però ti senti proprio fuori dal mondo, si vede che non è il nostro mondo quella cosa lì.
Ci credo. E vedevi qualcosa da lassù?
Vedevo tutto.
Forse vedevi cose che anche
no,
tu.
Anche la Madonna, come diciamo noi, esatto. No, ma però vedevo la Corsica, tutta la costa ligure, fino all'isola d'Elba, eccetera.
Insomma, una bella lezione di geografia live.
Certo,
quindi,
certo.
Complimenti davvero. E insomma, in questi giorni volerai ancora, vero? Sei lassù, quindi.
Sì, per forza, perché abbiamo appena cominciato a fare le prove da domani mattina. Ma praticamente alle 6 i primi voli e poi di nuovo alle 7 di sera fino a venerdì.
Perfetto, buon volo. Diamo il sito per tutte le informazioni: www.vag2009.com. Giovanotti all'altro lato.
Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Vorrei che questa pagina tornasse bianca.
Questo è L'altro lato, un programma di Federico Taddia, scritto con Claudia Ceroni, la regia di Patrizia Gobbi, la cura di Renzo Ceresa, in redazione Silvia Ferraro, la parte tecnica Tonino Faranda. L'altro lato @rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Da domani vi potete riscaricare le puntate in podcast dal nostro sito internet www.radio2.rai.it. Saluto e ringrazio i nostri ospiti di oggi, Putro e Bombo, due hacker, qui in rappresentanza di tutto il movimento che si ritroverà a giugno dal 19 al 21 a Milano, in questo incontro, in questo meeting degli hacker italiani, www.hackmeeting.org. Abbiamo ancora un paio di minuti e Bombo, so che hai preparato un piccolo test per scoprire se un ascoltatore
l'hacker che è in te.
È potenzialmente hacker dentro, perlomeno.
Per esempio, da due semplici risposte uno può capire il profilo di se stesso. Ti è sempre piaciuto avere un castello già fatto con cui giocare o i mattoncini del Lego per fartelo?
È questo, anche se Lego non è software libero, ve lo dico.
No, assolutamente, però ti dà la creatività.
Certo.
Oppure, se vi è mai capitato di leggere un libro game e trarne soddisfazione, oppure se vi dà soddisfazione leggere Novella 2000. Siete per Facebook o siete per i multi-user dungeons?
Ho capito, insomma, quindi già da due domandine si capisce potenzialmente cosa potete essere. E Putro, abbiamo parlato molto di Linux un po', perché insomma è questo strumento che proprio dà l'idea di cosa voglia dire un software libero, un software creato da tante teste, un software che tutti possono migliorare. torniamo a Federico Taddia, utente informatico della domenica, vuole sperimentare Linux, rischiando anche la telefonata di Bill Gates, ma chi se ne frega, cosa può fare?
Ma probabilmente la cosa migliore da fare è, se non lo sai fare tu, chiedere a un amico di installartelo sul computer o scaricarti una versione di Linux che si avvia da CD, che non devi installare sul tuo computer, quindi non corri il rischio di rovinare niente, di perdere i tuoi dati, però puoi provarlo, okay. Puoi quantomeno vedere e renderti conto se vale la pena o se, di passare a Linux oppure continuare a usare quello che usi adesso.
Ecco, però la seconda domanda è questa: io, sempre utente della domenica, capisco se ne vale la pena o meno?
Ma probabilmente se vedi che sono equivalenti ti dici: perché devo spendere i soldi per una licenza quando posso avere un sistema libero, nel senso sia che è libero sia nel senso che è gratuito? Forse è meglio quello gratuito, no?
Mi sembra già un ottimo motivo. Bombo, dicevi?
No, volevo dare un indirizzo per iniziare questo gioco di tentativi.
Vai.
Ubuntu.com. Ubuntu, una parola sudafricana che significa umanità tra gli umani, cioè scambiarsi cose tra umani. E Linux vuole essere umano, e Ubuntu è un tentativo di avere un computer molto simile a Windows dal punto di vista dell'estetica, no? Le icone, facilità d'uso, che puoi provare con soltanto dal CD, per esempio, o puoi decidere di installare. Quindi Ubuntu.com, per chi vuole proseguire dopo la trasmissione, è il punto di partenza per questo gioco.
Perfetto, grazie davvero, complimenti per la vostra attività, tra l'altro completamente da volontari, perché voi avete altre professioni. www.hackmeeting.org. Adesso, se è il GR, poi se è 1-0, l'appuntamento con l'altro lato è a sabato prossimo alle 9:30. Ancora ciao da Federico Taddia.